Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente c'è molta Europa, molto tema difesa, molto tema anche dazi nell'intervento di Giorgia Meloni in Parlamento, ma anche nell'intervento atteso di Mario Draghi al Senato, perché doveva illustrare, l'ha chiamato a illustrare il suo piano, il piano, diciamo, per rilanciare l'Europa, quello, il rapporto presentato a Bruxelles, e quindi innovazione, decarbonizzazione e difesa, i famosi 800 miliardi individuati da Draghi servono per quella cosa lì. E Giorgio Meloni ha parlato chiaramente dei temi relativi alla difesa, ma anche dei temi relativi ai dazi e dell'Europa che serve, che è un'Europa che deve diventare più competitiva. O saremo gregari. E poi ha aggiunto Giorgio Meloni, l'unione del mercato dei capitali in Europa è un passo improcrastinabile. Devo dire poi, molti non saranno d'accordo, ma pazienza, che non ho trovato grandissimi punti di attrito o di distanza o di differenza, vista anche la coincidenza che Giorgio Meloni ha raccolto il testimone del Presidente del Consiglio da Mario Draghi, nel senso che chiaramente i due ruoli sono molto diversi. Draghi si può permettere di fare, è consulente di Ursula von der Leyen, e di fare consulente, diciamo così. Giorgio Meloni ha un ruolo istituzionale, deve stare molto più attenta anche nelle dichiarazioni, soprattutto quando si parla dei rapporti con Europa e Stati Uniti. Però se poi andiamo nel contenuto, diciamo, al di là di alcune cose che erano di pertinenza esclusiva della Presidente del Consiglio, che per esempio ha escluso che sia mai stato all'ordine del giorno l'invio di truppe italiane in Ucraina, e ha difeso il Presidente della Repubblica Mattarella, ma al di là di alcune cose specifiche dei due diversi ruoli, e ci mancherebbe, c'è la richiesta di avere un'Europa più efficiente, meno burocratica, meno appunto capace solo, o soprattutto, di normare, che renda più agevole la competitività e la produttività delle imprese europee. Giorgio Meloni ha detto anche non c'è sicurezza staccando l'Unione Europea dagli Stati Uniti, e è tornata sul tema del nome, perché Rearm Europe non piace, la mia opinione conta nulla in questo caso, ma non piace neanche a me. Cioè, si poteva chiamare Defense Europe per due motivi. L'abbiamo già detto, perché rearm sembra che l'Europa sia Costa Rica, debba riarmarsi, in realtà con tutti i limiti magari, l'Europa la difesa ce l'ha già. Altra cosa è immaginare un nuovo modello di difesa, che mi piace più anche come parola, non è un'ipocrisia, dietro le parole poi si nascondono anche gli atteggiamenti. Parlare di difesa è una cosa, riarmo e proietto un altro elemento. Ma detto ciò, non ho trovato grandissimi punti di distanza, mettiamola così. Sul protezionismo e sui dazi, Draghi ha detto, insomma, l'ordine internazionale è stato sconvolto dai dazi americani. Ha anche ricordato che noi siamo il continente che ha un PIL, l'Europa, l'area euro, che per il 50% è fatto da esportazioni, le esportazioni pesano per il 50% del PIL, poi con casi molto forti Italia e Germania, laddove in America non si va oltre il 26%, e la stessa Cina non va oltre il 33% del suo PIL. Appunto, Draghi ha detto l'ordine internazionale è stato sconvolto dai dazi americani, così come la sicurezza europea è stata messa in dubbio dalla svolta di Trump. Giorgio Meloni ha detto attenzione, con i dazi tutti perdono. Bisogna stare attenti con le rappresaglie sui dazi, però le rappresaglie, aggiungo io, partono quando tu hai già subito un attacco. E chiaro che il tema del commercio, come abbiamo ricordato molte volte, è un tema di pertinenza esclusiva dell'Unione Europea. Quindi poi l'Italia può sperare di avere trattative bilaterali, può sperare di avere, però il tema è di pertinenza europea. Cioè, cosa voglio dire? Che se poi partiranno i dazi americani, l'Europa decide di replicare con controdazi, cosa che è già stata individuata in beni per 21 miliardi di dollari, beh, non è che i paesi possono chiamarsi fuori. Comunque, non ho notato molte differenze su questo, o perlomeno delle distanze. Parleremo anche di un altro tema che sta entusiasmando le borse, già da ieri, mi riferisco agli investimenti decisi dalla Germania. Anche qui, massima precisione, la Germania non ha messo 500 miliardi diciamo sulla difesa, ha detto che spenderà anche sulla difesa. E complessivamente la cifra che è circolata è di 1.000 miliardi in 5 anni. Ma ha detto che nei prossimi 5 anni metterà 500 miliardi, ha raggiunto l'accordo per eliminare il freno sul deficit e sul debito anche con i Verdi, e quindi hanno i 2/3 del Parlamento, ha detto che metterà 500 miliardi per un fondo in infrastrutture, di cui 100 miliardi su questi 500 di carattere verde. Ecco perché la borsa, per esempio, di Francoforte oggi continua a essere positiva un 1%, e anche bene vanno le altre borse europee, più un 25% Milano, adesso vi arrivo, poi Parigi più 0,50%, perché intanto perché è la fine di un'epoca, e devo dire che molti tedeschi, stando i sondaggi che ho letto, sono anche d'accordo. La fine di un'epoca, la fine dell'epoca Merkel e Schäuble, in cui la Germania non spendeva, aveva messo in Costituzione che non vi poteva essere nessun deficit, al massimo lo 0,15-0,18% del PIL, da questo punto di vista era anche una Germania che era tutta proiettata all'export sulla Cina, a comprare il gas russo a basso prezzo e a farsi difendere dagli Stati Uniti, il famoso mondo che non c'è più, evocato già da Draghi. Questo perché lo dico? Perché i segnali di analisi di molti osservatori vedono una Germania un po' in ripresa. Noi abbiamo perso, lo raccontava ieri il professor Fortis ai nostri microfoni, nei 2 anni di recessione tedesca, 6 miliardi di export verso la Germania, compensati dal boom della farmaceutica, della cantieristica navale e anche dell'agroalimentare. Ma 6 miliardi, cioè abbiamo perso quasi un terzo di una manovra finanziaria, un terzo di una manovra finanziaria di export. E tra l'altro il valore dei rapporti commerciali l'anno scorso è sceso di un meno 4%, cioè le vendite delle imprese italiane sul mercato tedesco sono passate l'anno scorso da 75 a 71 miliardi, un altro miliardo l'avevamo già perso nel 2023 come effetto del rallentamento tedesco. L'interscambio comunque è di 156 miliardi, il terzo più alto di sempre nonostante il calo, e non ci vuole molto a capire che se noi abbiamo esportato 71 e l'interscambio di 156 è leggermente a favore della Germania, ma è abbastanza equilibrato, oserei dire, nel senso che è fatto per quasi il 50% del nostro export e per quasi il 50%, un po' più, delle importazioni tedesche. Ci si attende una ripresa nel secondo semestre del 2025, anche perché i settori che hanno avuto i cali maggiori sono i mezzi di trasporto, meno 9%, macchinari, siderurgia, che si lega anche ai mezzi di trasporto, meno 6%, e poi più 9% invece l'agroalimentare. È chiaro che Germania e Italia in questo momento, dal punto di vista del modello economico, sono simili, perché sono quelli messi più a rischio dallo scenario globale del commercio, dal ritorno dei dazi e di maggiore anche lacci lacciuoli nell'export, perché i due paesi a maggior vocazione e soprattutto verso gli Stati Uniti, lo dico ogni volta, ma insomma noi facciamo con la Germania il 70-80% del deficit o dell'avanzo nel caso nostro nei confronti degli Stati Uniti, quello che non piace a Trump, che sono su un rapporto di circa 140 miliardi, adesso vado a riprendermi il dato esatto perché su questo non ho la... Allora sì, abbiamo un saldo, un avanzo nei confronti degli Stati Uniti di circa 156 miliardi, questi 156 miliardi sostanzialmente 125 sono imputabili a Germania e Italia, perché la Germania ha 85 miliardi con gli Stati Uniti di avanzo, cioè esporta più di quanto importa, l'Italia ne ha 45 più o meno. E dico sempre, per essere corretti, che però l'America invece è in avanzo con l'Europa per quello che riguarda i servizi, perché esporta servizi verso l'Europa più di quanto non importi, con un vantaggio in quel caso americano per 104 miliardi. Ma parleremo con il consigliere delegato della Camera di Commercio Italo-Germanica, Hörg Buch, per capire insomma anche dove andranno questi soldi tedeschi in infrastrutture, ma diciamo, non solo in infrastrutture classiche. Questo nel giorno in cui tra l'altro sono usciti i dati anche dell'export, siamo tornati in rosso a gennaio tra export e import. L'export ha fatto solo più 0,6% complessivo italiano, l'import più 3,2% per via dei prezzi energetici, e siamo andati in rosso dopo due anni, il saldo commerciale è andato in rosso, meno 264 milioni di euro. Le borse ragionano su una Germania che inizia a spendere, l'indice ZEV, quello sulle aspettative degli investitori tedeschi, ai massimi dal 2022 dopo i piani annunciati. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook, YouTube e il canale 246 del Digitale Terrestre. Altro tema che affronteremo sempre a cavallo di quello che è stato detto soprattutto in questo caso da Mario Draghi è il tema dell'energia, perché negli elementi di competitività Mario Draghi ha messo la decarbonizzazione, ma poi ha ricordato anche che una seria politica di rilancio della competitività europea deve porsi come primo obiettivo la riduzione delle bollette per imprese e famiglie. Ha ricordato che tra settembre e febbraio in Europa il prezzo del gas naturale è aumentato in media di oltre il 40%, e anche i prezzi dell'elettricità continuano a essere 2-3 volte più alti dei prezzi negli Stati Uniti, un problema ancora più marcato in Italia, dove i prezzi dell'elettricità all'ingrosso nel 2024 hanno fatto più 87% sono stati in media superiori, sì, dell'87% rispetto a quelli francesi, del 70% rispetto a quelli spagnoli e del 38% rispetto a quelli tedeschi. E torneremo sul tema, molto dibattuto anche sulle pagine del Sole 24 Ore, se possa o no realizzarsi sto benedetto, o anzi maledetto, disaccoppiamento tra prezzi del gas e prezzo dell'elettricità. Sapete che la bolletta si forma, tutti vengono remunerati con il prezzo più alto per produrre elettricità, che è in questo caso il prezzo del gas. Quindi tu non vedi il beneficio importante anche delle rinnovabili, che sono arrivate al 43% della fornitura totale di elettricità, perché tanto lo calcoli con la fonte più cara per produrla, questa elettricità. Il motivo nasceva un tempo fa per agevolare chi volesse investire in fotovoltaico e eolico, perché poi tu hai costi bassi di gestione ma i costi alti di investimento, e dire vabbè guarda che poi guadagnerai perché venderai la tua elettricità al prezzo della fonte più alta per produrlo, e poi anche perché il gas, insomma, mi sembra che si chiami buffer effect, cioè il gas serve come zoccolo duro per la fornitura di elettricità. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tu hai durante la giornata una quota che viene garantita da eolico, fotovoltaico, idroelettrico. Poi però, banalmente, di notte col fotovoltaico ci fai poco, se non c'è vento con l'eolico ci fai poco, la siccità può ridurre la produzione idroelettrica. Quindi hai bisogno di un cuscinetto, per meglio dire, che ti garantisca sempre che tu arrivi al 100 di elettricità, anche se dovessero calare le altre fonti. E questo è in questo momento il gas. Però ne parleremo con chi è molto, molto, molto scettico sulla possibilità di disaccoppiare prezzo del gas da prezzo della bolletta elettrica. Dunque, allora, qualcuno dice guarda che non si può fare, ci mancherebbe, adesso me lo faccio spiegare, dice che sono un testone, ho la testa dura, infatti me lo rifaccio spiegare. Mo vedo molti anche alcuni critici sulla decisione della Germania di aumentare il deficit, ma guardate il problema vero del Rearm Europe, ma ne parleremo, è che tu hai la possibilità di avere per ogni singolo paese fino all'1,5% di deficit in più che non verrà conteggiato dal patto di stabilità, per l'Italia vuol dire circa 35 miliardi all'anno in più. E poi l'Europa ha detto, la proposta della von der Leyen, 150 miliardi di fondi comuni, con debito comune europeo. Il problema è che poi i mercati, lo spiegava anche bene ieri Moria Longo, non vanno a vedere se stai dentro nel patto di stabilità, vanno a vedere quanto si regge il tuo debito e sulla base di quello vendono o acquistano. Dunque, vedo molto, ci sono messaggi che non capisco. Allora, guardate, noi possiamo parlare di tutto quello che vogliamo avere qualunque opinione, ma c'è qualcuno che continua a scrivere, ma cos'è questa idea folle di andare a spendere soldi sulla difesa? Allora, per carità, ci mancherebbe, uno la può definire un'idea folle, ho detto che non mi piace il nome perché dà un'idea sbagliata, però mettiamo le cose in chiaro. Allora, qui uno mi scrive, tanto è noto che la Russia non arriverà mai a attaccare l'Europa. Allora, su questo io vorrei avere le sue certezze, me lo auguro, ma anch'io posso ritenerlo altamente improbabile, ma se lei ha tutte queste certezze, invece che spendere in difesa, ma chiudiamolo proprio l'esercito, la marina militare e l'aviazione militare. Facciamo come Costa Rica, teniamo solo la protezione civile. Se lei è così sicuro che tanto nessuno ci attaccherà, che non ci sarà bisogno di un esercito, di una marina, di un'aviazione, ma è inutile anche mantenerle. Non solo è sbagliato spendere, ma chiudiamole proprio, tanto se non ci attacca nessuno. Primo punto. Io però ricordo a lei che tutto questo tema sulla difesa europea nasce da una piccola invasione russa in Ucraina nel 2022. Secondo aspetto, guardate che non è l'Europa che si è svegliata una mattina e ha detto adesso che bello, voglio spendere in difesa. Ma quando mai? Ma se fosse stato per i paesi europei, per le repubbliche, per molti partiti, anche correttamente si andava a non toccare mai il tema spese sulla difesa. C'è stata, dicevo, un'invasione russa in Ucraina e con vari attacchi, l'ultimo dei quali anche verbali al Presidente della Repubblica Italiana e ai leader europei, e poi c'è stato un presidente che si è appena insediato, americano, che ha detto, a torto o a ragione, io spenderò meno, non dico niente, ma voglio spendere meno per la difesa degli europei, non è possibile che gli europei, che con noi sono cattivi sul commercio, poi chiedano a noi, la traduco male, di spendere soldi sulla difesa, anche perché gli Stati Uniti hanno un altro orizzonte, un altro obiettivo che si chiama Indo-Pacifico, quindi scontro con la Cina. Ora, nel momento in cui tu hai la Russia che invade l'Ucraina e l'America che decide di spendere meno, non dico nulla, ma di sganciarsi in maniera anche pesante dal ruolo che ha sempre avuto di ombrello e di scudo, che cosa deve fare l'Europa secondo lei e secondo altri suoi colleghi? Non spendere nulla? Benissimo, ripeto, se è così, ma non teniamolo neanche in piedi l'esercito, perché tenerlo in piedi per non essere utilizzato, perché tanto lei è sicuro che non ne avremo bisogno, chiudiamolo. Posso però solo fare una domanda e poi vado oltre? Come mai tutti questi messaggi non mi arrivavano quando a spendere soldi per la difesa europea erano i cittadini americani? Non mi fate dare ragione a Trump, perché va ben tutto, perché lì Non ho mai visto un commento, le basi NATO ad Aviano, a Pozzuoli, le basi della, quello lì andava bene, se i soldi dei missili, degli elicotteri, degli aerei erano americani, quello va bene. Allora, con certa gente che mi scrive, viene voglia di dare ragione a Trump, perché tu non puoi fare qualcosa con qualcosa di qualcun altro. Decidiamo piuttosto che facciamo come Costa Rica, disarmiamo, disarm Europe, va bene? Disarm Europe. A continuare a dire perché spendere i soldi facendo finta che non sia successo nulla negli ultimi 3 anni e anche negli ultimi 3 mesi è oggettivamente di un'ipocrisia totale. E con questo vado su meteo e pubblicità.
Focus Economia.
Allora, la borsa, adesso non posso rispondere ad altri messaggi, poi ci arriviamo all'intervento di Giorgia Meloni, di Mario Draghi. La borsa, dicevo, ben, gli indici li ho già dati, ben impostata grazie appunto ai piani di investimento della Germania, ben impostata quelle europee, perché l'America continua a perdere uno 0,70 sul Dow Jones, l'1,5 sul Nasdaq e l'1% sullo Standard & Poor's. E il divario tra andamento delle borse europee e andamento delle borse americane continua ad ampliarsi, tant'è che siamo... E tra l'altro Milano ha toccato, se non sbaglio, a 39.510 punti, il livello più alto dal 2007, quindi non solo ha recuperato i cali della settimana scorsa, ma è tornata... Milano ha fatto un più 14% da inizio anno, Londra un più 6, Parigi un più 9,40, Francoforte un più 16 a questo punto. Gli Stati Uniti hanno fatto da inizio anno un meno 6% sul Nasdaq, un meno 2,5-3 sul Dow Jones. I titoli... Iveco Group più 5,11% e poi Prismian più 4, Unicredit più 2,5%. Ancora a segnare una cosa, ne avevamo parlato ieri, BYD che ha annunciato una ricarica super veloce da 1000 kilowatt che ricarica l'auto in 10 minuti e al doppio della Tesla da 500, è cresciuta oggi la borsa di Hong Kong del 6%. Comunque oggi ben intonati a tutti i titoli sull'idea di maggiori investimenti in Europa a partire dalla Germania, oltre a Unicredit e Steam Microelectronics più 2,5 come Unipol e Generali, Campari più 2,20 come Saipem. Chi perde? Telecom il 2%, Ferrari meno 1,5, Amplifon meno 0,80%. Iveco giustamente sta per scorporare la divisione difesa e fa gola agli investitori, tra l'altro anche Leonardo va bene, ma Rheinmetall in Germania fa più 4,20%. E in alcuni casi ci sono un po' di recuperi di titoli, penso a Campari, penso a Steam Microelectronics e anche a Prismian. Allora, Brembo va male, il gruppo infatti è arrivato a perdere adesso il 14,80% perché sono stati diffusi i risultati 2024. Brembo fa freni di altissimo livello per tutte le macchine più costose al mondo, ma anche per l'aeronautica e quant'altro. Allora, Brembo ha, nonostante il numero uno di Brembo, il presidente esecutivo Matteo Tiraboschi, abbia detto sono in linea con gli obiettivi dichiarati al mercato, nonostante lo scenario complesso, i ricavi sono rimasti stabili a 3,84 miliardi di euro. L'utile invece ha fatto 262 milioni, meno 14%. Chiaramente la notizia non è piaciuta al mercato. Ancora prezzi degli altri mercati, petrolio fermo a 67 il WTI, a 71 il Brent, continuano i cali alla pompa, ieri benzina self service 1,781 euro e gasolio 1,686 euro, gas ad Amsterdam a 40 euro 41, l'anno fa era 31, quindi un po' si è ridotta la differenza, elettricità a 117, un anno fa era 92. Bene il dato sulle scorte di gas, perché in Germania sono sotto al 30%, in Italia siamo al 45% a livello degli stoccaggi, ma torneremo a parlare di elettricità anche dopo, perché ci sono varie dichiarazioni del ministro Pichetto Frattini e del presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Adesso partiamo col primo tema, dicevo oggi doppio appuntamento, non penso sia solo un caso di calendario. Da un lato Mario Draghi che va a raccontare il suo piano, quello che ha illustrato in quanto consulente di Ursula von der Leyen, da 800 miliardi, che si regge appunto su alcuni elementi, e quindi decarbonizzazione per quello che riguarda maggiore competitività e quindi innovazione, decarbonizzazione e difesa, e Giorgia Meloni che va al Senato e tiene la comunicazione in vista del Consiglio Europeo di giovedì e venerdì, a poca distanza come diciamo orario, e ha avuto anche, dopo che ha ottenuto un accordo dentro la sua maggioranza, sappiamo che la Lega è sempre molto scettica, ho visto una dichiarazione della Lega che dice il problema non è la Russia, non è la sicurezza, il problema della difesa è la sicurezza delle nostre città per via dell'immigrazione. Ma guardi che non è che una cosa alternativa all'altra, cioè bene, siete al governo, rendete più sicure le città, ci mancherebbe, ma il tema della difesa verso un attacco esterno, lasciamo stare. E dicevo, Giorgia Meloni ha avuto un accordo, l'alleanza su quattro pilastri, l'alleanza con gli Stati Uniti, la protezione della NATO, il rifiuto del concetto di riarmo puro e le garanzie finanziarie per l'aumento della spesa della difesa. Questo è l'accordo raggiunto all'interno della maggioranza, superando anche l'opposizione della Lega. E allora, partiamo con un primo passaggio di Giorgia Meloni, il riarm nome fuorviante, la difesa non sarà e non potrà essere solo l'acquisto delle armi.
Il 6 marzo la Presidente von der Leyen ha presentato il piano Rearm Europe. Ora, al di là dei contenuti sui quali arrivo tra poco, già in quella sede io ho segnalato di non condividere questa denominazione e si è detto che chiedevo di cambiare il nome perché voglio confondere i cittadini, ma io l'ho fatto perché credo invece che sia un nome fuorviante per i cittadini. Che cosa intendo? Certamente noi oggi siamo chiamati a rafforzare le nostre capacità difensive di fronte alle nuove sfide geopolitiche, alle maggiori responsabilità a cui veniamo richiamati in ambito NATO, alla necessità di rafforzare il ruolo dell'Europa in questo contesto. Ma oggi rafforzare le nostre capacità difensive non significa banalmente acquistare armamenti. Intanto perché non si tratta di acquistarli, magari da paesi stranieri, quanto semmai di produrli rafforzando la competitività e sostenendo gli investimenti delle nostre aziende e del nostro territorio produttivo, del nostro tessuto produttivo. Ma ancora prima, perché rafforzare le nostre capacità di difesa significa occuparsi di molte più cose rispetto al semplice potenziamento degli arsenali. In tempi di minacce ibride, la sicurezza è una materia molto vasta e approfitto per annunciare che l'Italia non intende distogliere un solo euro dalle risorse della coesione. Spero che almeno su questo possiamo trovarci tutti d'accordo.
E poi ha aggiunto la Presidente del Consiglio, è un inganno dire che per la difesa si vanno a tagliare i servizi, stiamo valutando anche soluzioni alternative, non solo più debito. Io ricordo quello che aveva detto il Ministro Giorgetti, che è stato anche accolto con favore dal Ministro delle Finanze polacco, dal Ministro delle Finanze francese: usiamo un fondo di garanzia europeo da 16 miliardi di garanzia per investimenti dei privati da 200 miliardi, è la famosa garanzia, quando si dice la garanzia dello Stato poi permette con un effetto leva di mobilitare molti più soldi, la garanzia la dai sugli investimenti. Però insomma, ed era piaciuta l'idea, questo perché non è necessario che si debba andare solo a maggior debito. E poi Giorgia Meloni ha detto un paese che non può difendersi non può contare, anche questo dicono io lo condivido, guardate, non ho nessun problema a condividere quello che dice il Presidente o la Presidente del Consiglio di turno. Chi è contro le spese per la difesa non si lamenti delle ingerenze degli Stati Uniti. Stavo citando, ecco, ha citato Giorgia Meloni, stavo cercando la citazione di Pericle: la felicità dipende dalla libertà, la libertà dal coraggio, e ci metteremo tutto perché i nostri figli non manchino né la libertà né la felicità. Io sono d'accordo, posso ribaltare il ragionamento di Giorgia Meloni: non solo chi è contro le spese della difesa non si lamenti delle ingerenze americane, ma, come dicevo prima, come mai quando i militari, gli aerei erano americani, tutto era americano, non si sentiva nessun problema? Comunque, Mario Draghi invece su questo, perché stiamo usando in alternanza, poco prima Mario Draghi era intervenuto appunto a raccontare al Parlamento italiano il suo piano e ha detto sulle spese per la difesa: la difesa comune europea è un passaggio obbligato, serve debito comune e poi serve una catena di comando continentale.
La difesa comune dell'Europa diventa pertanto un passaggio obbligato per utilizzare al meglio le tecnologie che dovranno garantire la nostra sicurezza. Persino la nostra valutazione dell'investimento in difesa, oggi basata sul computo delle sole spese militari, andrà modificata per includere gli investimenti su digitale, spazio, cybersicurezza che diventano necessari alla difesa del futuro. Per tutto ciò occorre iniziare un percorso che ci porterà a superare i modelli nazionali e a pensare a livello continentale. Occorre definire una catena di comando di livello superiore che coordini eserciti eterogenei per lingua, metodi, armamenti e che sia in grado di distaccarsi dalle priorità nazionali operando come sistema di difesa continentale. E occorrerebbe soprattutto che l'attuale procurement europeo per la difesa, pari a circa 110 miliardi di euro nel 2023, fosse concentrato su poche piattaforme evolute, invece che su numerose piattaforme nazionali, nessuna delle quali veramente competitiva, perché essenzialmente dedicata ai mercati domestici. L'effetto del frazionamento è deleterio. A fronte di investimenti complessivi comunque elevati, perché già spendiamo, come sapete, molto, siamo il terzo continente per spesa militare, sicuramente molto più della Russia, i paesi europei, dicevo, spendiamo molto, ma i paesi europei alla fine acquistano gran parte delle piattaforme militari dagli Stati Uniti.
Queste le dichiarazioni, la sintesi, alcuni estratti delle dichiarazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dell'ex Presidente del Consiglio Mario Draghi sul tema intanto difesa. E appunto Meloni ha detto riarm è un nome fuorviante. Io ho sempre detto che ero d'accordo con questa posizione, era meglio chiamarlo Defense Europe più che Rearm Europe, perché sembra che l'Europa A non sia armata, cosa non vera, B il termine è proprio riarmarsi, difesa è un po', dà un po' più idea. Comunque, e poi ha confermato nemmeno un euro dai fondi di coesione, è un inganno dire che si tagliano appunto i servizi. Mario Draghi ha puntato, chiaramente erano due interventi molto diversi, l'ex presidente della Banca Centrale Europea ed ex presidente del Consiglio, che attualmente è consulente speciale della Presidente della Commissione Europea, è intervenuto appunto nella sua audizione parlamentare sulla difesa l'abbiamo sentito. Attenzione, è un elemento obbligatorio arrivare, un passaggio obbligato a arrivare alla difesa comune, serve un debito comune e poi serve una catena di comando continentale. Su questo ringrazio per averci aggiunto in collegamento il collega del Sole 24 Ore, che è editorialista, Dino Pesole. Buonasera Dino.
Buonasera, buonasera Sebastiano, eccomi.
Allora, poi ho visto sì qualche dichiarazione della Lega, la nostra sicurezza non dipende da Trump, confonde la sicurezza della intesa come difesa con la sicurezza nelle città italiane e il problema sono i troppi clandestini. Mi sembra veramente un fuori fuoco la dichiarazione. Poi ho visto una dichiarazione anche del sottosegretario al MEF Federico Freni che dice attenzione il debito rischia un'impennata. Comunque Dino, a te la sintesi. È ovvio che in un caso Giorgio Meloni parla come Presidente del Consiglio dopo aver raggiunto un accordo su quei quattro pilastri con la sua maggioranza, nell'altro caso Draghi in questo funzione veste parla più da appunto consulente, sono due ruoli e due anche pesi diversi e anche conseguenze diverse, prego.
Ma sì, direi che poi sostanzialmente i due discorsi, se vogliamo, vanno a convergere su un punto fondamentale, perché quando si parla, e Draghi lo fa espressamente, di aumentare la competitività, così come nel suo rapporto, e non a caso Draghi aveva proposto 800 miliardi per rilanciare la competitività, che guarda lì è proprio la cifra che si sta ipotizzando per Rearm EU. Quando si parla di aumento della competitività è chiaro che dentro c'è anche la difesa, c'è tutto un passaggio del discorso di Draghi in Parlamento in cui si mette in stretta correlazione la salvaguardia della difesa comune, che non è solo riarmo evidentemente, ma anche investimenti in intelligence, in infrastrutture, con la necessità di avere poi un coordinamento politico. Mi sembra che in questo siano abbastanza in linea. E poi c'è il tema.
Sì, perché anche la Meloni ha detto occorre che l'Europa non sia soffocata dalle sue stesse regole e insomma e abbia una, aggiungo io, una governance più snella.
Questo sì, certamente, perché ormai mi sembra che sia un refrain assolutamente condiviso da tutti, cioè l'Europa è il continente più regolamentato e quindi dovremo certamente semplificare. Poi c'è tutto quel passaggio di Draghi sul gap di competitività che noi perdiamo per effetto dell'aumento dei prezzi dell'energia che ci piazza e spiazza le nostre imprese rispetto a quelle europee. E dunque mi sembra che più o meno siamo sulla stessa linea. Il problema fondamentale è dove andare a recuperare le risorse per sostenere un piano di questo tipo. E secondo me, da questo punto di vista, l'ipotesi di partenza che è sottostante al piano di von der Leyen non è del tutto chiara e definita, perché insomma mi sembra che in qualche modo poi la Meloni lo abbia precisato, perché qui stiamo parlando di 150 miliardi di prestiti che dovrebbero essere garantiti dall'Unione Europea, vediamo come, con debito comune propone ad esempio Draghi, è assolutamente condivisibile, e poi ci sono i 600 miliardi che è la stima ulteriore di indebitamento dei vari governi, e qui bisogna capire se tutti i governi, e il nostro in particolare, riterranno di dover utilizzare tutto lo spazio finanziario che equivale all'1,5% di maggiore deficit fuori dal patto di stabilità. Questo non è chiarissimo, perché per noi equivale a 30-32 miliardi in più di spesa.
Quello che raccontavamo anche ieri nei giorni scorsi, che un conto è dire, allora tu hai chiarito bene, 150 miliardi immagino da fare come debito comune, poi il resto viene data la possibilità, secondo la proposta della Commissione, ai vari paesi di sforare il famoso deficit PIL di fino a 1,5% del PIL, che vuol dire a casa nostra sui 35 miliardi all'anno. Quello che però facevamo notare nei giorni scorsi, e va detto tutta la storia con molta chiarezza, è che un conto è che l'Europa ti dica spendi più fai più deficit, tanto quel deficit non te lo conteggio nel patto di stabilità, non andrai a sforare il tetto ed essere in procedura di richiamo per colpa di quel deficit. Ma altra cosa sono i mercati, perché poi l'investitore internazionale gliene frega niente se è dentro o fuori dal patto di stabilità, vuole capire come vanno i conti pubblici italiani.
Certamente, è chiaro che a quel punto un paese ad alto debito come il nostro diviene ancora più vulnerabile se fa più deficit, perché da qualche parte poi le risorse vanno recuperate. Ricordo che il debito italiano, ancorché in leggera riduzione lo scorso anno, siamo al 135,3%, è però indicato in aumento fino al 137,8% l'anno prossimo. Quindi comunque noi dobbiamo scontare un aumento del debito anche per effetto dei residui dei bonus edilizi, e ricordo che la manovra che è stata approvata a dicembre, la manovra 2025, prevede circa 48 miliardi di maggiore deficit nel triennio. E questi sono dati da cui non si può prescindere, ma non tanto perché temiamo chissà quali sanzioni da parte dell'Europa, peraltro già siamo in procedura di infrazione, ma perché quello che dicevi tu poc'anzi, cioè la risposta dei mercati, che è quella che conta per noi.
è proprio quello, Dino. Però le due cose poi possono tenersi assieme se tu riuscirai. Ecco perché è preferibile un debito comune europeo più che solo i deficit e i debiti dei singoli paesi. Comunque, grazie anche a Dino Pesaro. Adesso devo lanciare il traffico, siamo in ritardo su tutto. Poi, dopo il GR, faremo sentire altri passaggi di Meloni, di Draghi sui dazi. Però devo dare la notizia: dunque, è terminato il colloquio tra Donald Trump e Vladimir Putin, durato oltre due ore, lo stanno riferendo tutte le agenzie. Secondo quanto riporta la CNN, citando fonti russe, la telefonata tra Trump e Putin è andata molto bene, e poco fa l'inviato speciale di Putin per la cooperazione economica, dopo la fine della telefonata, ha detto, e lui si chiama Kirill Dmitriev: sotto la guida del presidente Putin e del presidente Trump, oggi il mondo è diventato un posto molto più sicuro. Comunque, traffico.
Focus Economia.
Minuti, vedo molti messaggi che posso così raggruppare. Va bene, ma come? Con i buchi che abbiamo nella sanità, le necessità di spese per il welfare, ci mettiamo a spendere per la difesa? Allora, questo è un ragionamento assolutamente condivisibile, fermo restando che Giorgia Meloni, e non ho motivo per dubitarne, ha detto: guardate, non verranno toccati i fondi di coesione, lo abbiamo sentito anche prima, e attenzione. All'idea è completamente fuorviante dire che andremo a tagliare altre, perché per la difesa si tagliano i servizi, non useremo nemmeno un euro dei fondi di coesione. Però il tema c'è, e ne parlavamo prima con Pesaro. Ecco perché a mio avviso la soluzione migliore è quella di fare debito comune europeo, perché questo evita ai vari paesi di poi dover pagare di più per emissione del proprio debito. E anche l'ipotesi Giorgetti non mi sembra male, da come l'ho capita, cioè una garanzia pubblica su fondi privati, quindi giocando sull'effetto leva. E poi molti mi dicono: ma lei se la vede la Francia prendere ordine alla Germania, la catena di comando e controllo? È un percorso complicato. Faccio notare invece, poi lascio la linea GR, la totale quasi sovrapposizione tra quello che ha detto Giorgia Meloni. Qui è un tema anche di produrre, no? Perché se spendiamo in difesa per comprare armi americane che poi magari ci vengono spente, o disperdiamo le risorse, è un tema di produrre, avere le filiere. Qui con quello che ha detto Draghi sul procurement, cioè su chi va a acquistare, ogni paese acquista sostanzialmente per il mercato nazionale con una dispersione di risorse, di modelli, di armonia. Questo è un altro passaggio importante: come li spendi sti soldi? Se ognuno si fa il suo sistema d'arma, non andiamo da nessuna parte. È importante quello che ricordava Draghi: l'Europa già adesso spende più della Russia complessivamente, è più grande, è più ricca, ci mancherebbe, ma più della Russia per la difesa. Dopo il GR24 invece il tema dei dazi, dell'elettricità e dei rapporti tra Italia e Germania. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Oh, say can you see? Touchdown, Game 7, home run.
Ma anche Casabianca, Black Lives Matter e Halftime Show.
Il rapporto tra sport statunitense, società americana e presidenti della Casabianca è lungo e pieno di sorprese.
Un rapporto fatto di fallimenti, successi, ma anche di qualche colpo basso.
Siamo Valentina Clemente
e Dario Ricci.
E Tutti gli sport del presidente è il podcast nato dalla collaborazione tra Radio 24 e Sky TG24, che vi racconterà le regole del gioco che governano il rapporto tra sport a sette strisce e Casabianca.
Una partita più importante di quello che può sembrare.
Soprattutto oggi, che il quarterback nella stanza ovale è Donald Trump.
Tutti gli sport del presidente. Quando la Casa Bianca fa touchdown. Un podcast originale di Radio 24 e Sky TG24, disponibile sul sito di Radio 24, sul sito di Sky TG24 e sulle principali piattaforme audio.
Focus Economia.
I'm not afraid to die.
18:08, mentre adesso ha preso la parola il Presidente del Consiglio per la risposta, per la replica dopo l'intervento. Alcuni passaggi abbiamo fatti ascoltare, adesso faremo ascoltare altri passaggi relativi ai dazi. Guardate, Giorgia Meloni ha detto in tutti i modi possibili che non verranno utilizzati i fondi di coesione, che è sbagliato dire che verrà tagliato il welfare per le spese militari. Ancora adesso non abbiamo tirato fuori un euro in più e vedremo quale progetto passerà a livello europeo. Lo ripeto per la terza volta, secondo me debito comune e l'effetto leva individuato da Giorgetti, garanzia dei fondi pubblici per investimenti privati. È giustissimo il tema che ha toccato Giorgia Meloni e anche Mario Draghi. Se poi questi soldi li spendi per non creare industria nazionale, filiere, approvvigionamento nazionale, non ti stai difendendo, perché fai ridere con sistemi d'arma diversi da paese a paese. Mario Draghi ha detto c'è un problema di procurement, cioè quando si fanno gli ordini ogni paese va per i fatti suoi, diverso è farli assieme con modelli compatibili. E poi c'è il tema della catena di comando e controllo da unificare. Una cosa sola, ho già detto insomma, che quali sono gli strumenti finanziari secondo me da preferirsi, ma continuare a scrivermi come fanno alcuni, ecco, abbiamo gli ospedali, le strade che cadono a pezzi, volete spendere 800 miliardi in difesa. Allora, le due cose non sono o lì o là. È stato escluso in qualunque modo. Anche la Germania col maxi piano mette 500 miliardi per infrastrutture, di cui 100 miliardi ambiente, e poi altri soldi per la difesa. Ma c'è una cosa che giustamente mi fa notare un ascoltatore. Se, diciamo, in questi ascoltatori scatta l'automatismo, se spendo un po' di più per la difesa, taglio e chiudo gli ospedali, gli asili e quant'altro, mi potete spiegare perché, visto che noi abbiamo ridotto le spese per la difesa da quando è crollato il muro di Berlino in poi, siamo scesi dall'1,8% all'1,2%. Bene, avete notato in questi anni un aumento dei soldi per sanità, scuola, ospedali, asili, strade? No. Abbiamo fatto lo stesso i tagli lineari, mettendo sempre in mezzo sanità e scuola. Cosa voglio dire? Che non c'è nessuna correlazione tra quanto abbiamo speso in difesa e quanto non abbiamo speso in sanità, non abbiamo speso in scuola in questi decenni, non mica dico negli ultimi anni. Quindi piantiamolo con questi ragionamenti del tutto ipocriti. Ecco, mi levi un euro. Siamo riusciti a levare soldi a sanità, scuola, andate a vedere la percentuale di incidenza sul PIL e quant'altro, non riusciamo a spendere i soldi del PNRR, perché vedrete che cosa, dove arriveremo per via della macchina amministrativa che non riesce a starci dietro. Allora, sai, un paese che non riesce a fare gli alloggi per studenti previsti ne farà forse un terzo e ne salteranno circa 40.000 secondo le ultime stime, poi vedremo come si arriverà. Che non riesce a fare gli asili, soprattutto al sud, le case, gli ospedali, diciamo, e le case di comunità, laddove voleva farle non riesce a fare molto meno. Come fa a dire, però se spendo 1 milione di euro in più per la difesa sto tagliando gli ospedali? Tanto non sei riuscito a farli in questi anni. È un discorso del tutto ipocrita, dai. Poi sullo strumento finanziario possiamo ragionarci, ci mancherebbe. Vabbè, altri passaggi che vi faccio ascoltare senza commento, anche perché sui dazi obiettivamente sia Giorgio Meloni che Mario Draghi si sono limitati a dire vabbè, la situazione non ci piace e soprattutto è molto pericoloso innescare una guerra commerciale di ritorsioni sui dazi. Allora sentiamo intanto il passaggio in cui Giorgio Meloni ha detto con i dazi tutti perdono, e poi ha detto l'Unione Europea comunque deve cambiare passo sulla competitività, altrimenti saremo gregari.
Ma personalmente sono convinta che si debba continuare a lavorare con concretezza, con pragmatismo, per trovare un possibile terreno di intesa e scongiurare una guerra commerciale che non avvantaggerebbe nessuno, né gli Stati Uniti, né l'Europa. E credo che non sia saggio cadere nella tentazione delle rappresaglie che diventano un circolo vizioso nel quale tutti perdono. È una priorità inevitabile. Tema centrale del Consiglio europeo sarà certamente il rilancio e il rafforzamento della competitività. Competitività potrebbe sembrare un fumoso concetto astratto, ma non lo è. Riguarda i nostri sistemi produttivi, certo, ma determina anche la possibilità per i nostri figli di trovare lavori qualificati e ben remunerati senza dover lasciare la propria nazione. Competitività vuol dire per gli stati nazionali poter offrire servizi sociali adeguati e sempre migliori ai cittadini. Competitività significa, allargando la prospettiva, disporre dei mezzi e delle risorse necessari non solo a non dipendere da altri, ma anche a poter difendere i nostri valori e la nostra visione a livello internazionale. In sostanza, quello che tutti dobbiamo chiederci è: un'Europa desertificata da un punto di vista industriale e in ritardo nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie è destinata a essere più o meno ascoltata? Ecco la sintesi delle ragioni per le quali è importante che questo Consiglio europeo segni dei passi avanti concreti su alcuni ambiti necessari per affrontare e vincere la sfida della competizione internazionale e non condannarci invece al ruolo di gregario. Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind.
Così Giorgia Meloni, sentiamo sempre sul tema dazi, competitività europea e i tre pilastri indicati da Draghi già nel suo rapporto, quello che oggi ha illustrato anche al Parlamento italiano.
La nostra prosperità, già minacciata dalla bassa crescita per molti anni, si basava su un ordine delle relazioni internazionali e commerciali oggi sconvolto dalle politiche protezionistiche del nostro maggiore partner. Dazi, le tariffe e altre politiche commerciali che sono state annunciate avranno un forte impatto sulle imprese italiane e europee. Costi dell'energia così alti pongono le aziende europee e italiane in particolare in perenne svantaggio nei confronti dei concorrenti stranieri. Una seria politica di rilancio della competitività europea deve porsi come primo obiettivo la riduzione delle bollette per imprese e famiglie. E non possiamo però aspettare unicamente le riforme a livello europeo. In Italia sono disponibili decine di gigawatt di impianti rinnovabili in attesa di autorizzazione o di contrattualizzazione. È indispensabile accelerare e semplificare gli iter autorizzativi. Questo abiliterebbe nuova produzione a costi più bassi di quella a gas, che rappresenta in Italia ancora il 50% del mix elettrico. Open your mind, open your mind,
open your mind, open your mind. E poi Mario Draghi ha aggiunto, negli ultimi in Europa tra settembre e febbraio il prezzo del gas naturale è aumentato in media del 40%, però in Italia e comunque l'Europa sta pagando l'elettricità all'ingrosso 2-3 volte più che il costo negli Stati Uniti. Ma in Italia i prezzi dell'elettricità all'ingrosso nel 2024 sono stati in media superiori dell'87% a quelli francesi. E tu dici, vabbè, hanno un nucleare. Del 70% rispetto a quelli spagnoli. Dici, beh, insomma, hanno i rigassificatori, hanno molto più gas liquefatto da rigassificare. E del 38% di quelli tedeschi. Ora, praticamente in questo modo è un po' difficile competere. Qui ci porta al secondo tema, visto che Draghi ha detto sbloccate, aveva fatto molto il governo Draghi per velocizzare le approvazioni di impianti fotovoltaici e anche eolici, velocizzate le procedure perché abbiamo molti gigawatt fermi. La domanda però che un cittadino si fa, in questo caso la faccio io, è: bene, ma noi abbiamo fatto dei salti in avanti sulle fonti rinnovabili enormi. L'anno scorso per la prima volta c'è stato un mese in cui abbiamo prodotto più con le rinnovabili che con l'elettricità, e comunque abbiamo installato nel 2024 7,5 gigawatt e quindi quasi 50% in più rispetto al 2023 con 5,7 gigawatt. E appunto c'era stato anche il record che ricordavo, siamo arrivati al 43% di fonti rinnovabili nella formazione del mercato, della formazione della produzione di elettricità. Il punto è che le imprese e i cittadini non se ne accorgono, perché il prezzo della bolletta che paghiamo viene calcolato sulla fonte più costosa per produrre l'elettricità, che è il gas, per due motivi. Uno, si fece a suo tempo per dare un'opportunità, un incentivo a investire in rinnovabili, visto che hai costi alti all'inizio, ma poi costi bassi, se lo vendi al prezzo più alto possibile sei più incentivato, e poi perché il gas ti fa da buffer, da cuscinetto quando non riescono a produrre gli altri. Il tema è: ma è possibile che non si riesca a disaccoppiare la parte di elettricità prodotta col gas da quella fatta col fotovoltaico? Se no, l'opinione pubblica e le imprese vedono benefici zero da questi investimenti. Ha detto, ed è molto scettico su questo, per usare un eufemismo, il nostro ospite, che è vicepresidente di Elettricità Futura, nonché mi sto legato della Compagnia Valdostana delle Acque, Giuseppe Ergirò. Buonasera.
Buonasera Barisoni, buonasera ai radioascoltatori.
Allora, io non è che abbia capacità di preveggenza, è che lei l'ha proprio scritto su Sole 24 Ore perché è contrario. Ce lo può, ci può far capire, perché ancora non ho capito, perché non si riesce, non dico a disaccoppiare completamente, ma ad avere un po' più di incidenza dalle fonti rinnovabili nella bolletta finale? Se no, voglio dire, uno dice, vabbè, ma con tutti i pannelli e le eoliche il prezzo continua a essere sempre quello.
Ma allora, mi consenta due o tre premesse, diciamo, velocissime. Allora, intanto la struttura, diciamo, del sistema energetico del paese è frutto di 20-30 anni di scelte, non l'abbiamo costruito come negli ultimi mesi, quindi i gap che il nostro sistema energetico, diciamo, sconta, così come tanti altri fattori della produzione del nostro sistema produttivo nel paese, sono frutto di una storia. Ora, diciamo, in questa fase si dice dobbiamo fare un disaccoppiamento. Io non dico che non ci credo, sono scettico, io le dico che non è tecnicamente possibile farlo, che è una cosa diversa. E perché le dico che non è tecnicamente possibile farlo? Perché non lo ha fatto nessuno in Europa, e l'unica nazione che ci ha provato è stata la Spagna, con degli incentivi al gas, alla generazione del gas, diciamo sui cicli combinati, e non ha fatto altro che triplicare il consumo di gas per produrre energia elettrica, imponendo un aumento poi dei prezzi per l'aumento della domanda, che si è riverberato su quelle famiglie che avrebbero dovuto beneficiarne. Dopo 8 mesi hanno chiuso l'esperienza. Allora, potrei raccontare qui molte delle ragioni tecniche per cui questo disaccoppiamento,
intendendo, diciamo, quella più comprensibile a tutti noi, perché mi rendo conto che
quella più comprensibile è che se lei per disaccoppiamento intende la separazione dei mercati, non è tecnicamente possibile, per ragioni proprio tecniche. Quello che invece non si dice, ed è sbagliato dirlo, e sono contento dell'intervento autorevolissimo del presidente Draghi al Senato di oggi, è sostanzialmente il fatto che il decoupling è già in essere. Perché già in essere? Perché per decoupling si intende necessariamente non il disaccoppiamento, cioè la separazione dei mercati, ma lo sviluppo, come anche lui ha detto, di contratti a lungo termine, di CFD che possono essere messi a disposizione del sistema delle imprese, ma anche delle famiglie. Ora, purtroppo le rinnovabili oggi, la verità è che sono troppo poco sviluppate, per questo non incidono positivamente sul prezzo.
Ma il dato che abbiamo visto è il 43% tra idroelettrico, fotovoltaico e eolico.
Certo, il 43% è sulla strada giusta, ma purtroppo più del 50% viene fatto ancora col gas, quindi noi oggi abbiamo un problema di offerta. Le faccio un esempio concreto degli ultimi giorni. Lei sa che il 4 marzo è stato fatto il bando per l'Energy Lease, 5.500 aziende elettrivore del paese hanno partecipato, noi abbiamo potuto mettere a disposizione soltanto 20 terawattora e la domanda è stata di 24 terawattora, la domanda è stata di oltre 60 terawattora. Perché abbiamo messo soltanto 24 terawattora a disposizione? Perché non c'erano impianti a sufficienza per garantire quella disponibilità. Oggi abbiamo una montagna di impianti in attesa d'autorizzazione, lo ha ricordato lo stesso presidente Draghi, più sommessamente io sui giornali di oggi, ed è quella la risposta per abbassare le bollette. Dobbiamo creare condizioni ordinate di uno sviluppo significativo, perché non solo abbasseremo, quindi, le bollette, ma garantiremo migliore autonomia energetica al paese, che è una questione di sicurezza nazionale.
È una questione di sicurezza nazionale. Però Giro, lei mi sta dicendo che per esempio in Val d'Aosta, dove lei opera, o magari potrei dire per un siciliano o per un pugliese, sì, se c'è stato molto investimento in pannelli, in Val d'Aosta chiaramente l'idroelettrico, in, certo, Sardegna, non vi sarà nessun beneficio, perché tanto il prezzo si formerà sempre sul gas?
Ma assolutamente no, non è così, perché oggi, se non avessimo avuto il contributo, diciamo, delle rinnovabili, che hanno consentito di produrre moltissimi PPA, moltissimi contratti per differenza, e in ultimo l'energy release come misura strutturale, e siamo in attesa dell'altra misura strutturale che si chiama FER-X, il prezzo probabilmente sarebbe certamente ancora superiore, non avendo purtroppo noi sviluppato l'idroelettrico come avremmo potuto fin dagli anni 60 e non avendo sviluppato il nucleare a cui abbiamo rinunciato negli anni 80. Allora è chiaro che ci troviamo in una situazione in cui oggi la tecnologia più economica sono le rinnovabili. Grazie alle rinnovabili si possono promuovere contratti a lungo termine che si stanno sviluppando, bisogna operare per fare questo sviluppo in maniera sempre più incisiva, e questo consentirà.
Però il contratto a lungo termine, Argirò, a me come cittadino, cioè interessa le imprese, perché l'età è importantissima.
No, assolutamente no, sbaglia Barisoni.
Mi dica.
Ci sono oggi le imprese sono nella condizione di costruire dei PPA che poi vengono ribaltati sul retail anche ai consumatori finali attraverso per esempio i contratti a prezzo fisso, quindi ci sono degli strumenti per garantire questa ricaduta e quello che viene impropriamente definito il disaccoppiamento, cioè l'idea che qualcuno pensi di separare i due mercati, che è una cosa che tecnicamente è sbagliata e glielo può spiegare qualsiasi operatore e qualsiasi tecnico del settore. Il disaccoppiamento si fa nella sostanza, aumentando l'offerta, che è una regola banale di mercato: più si aumenta l'offerta a buon mercato di energia, più migliorerà il prezzo, evidentemente. Oggi dobbiamo migliorare le condizioni per realizzare impianti nel paese, impianti rinnovabili che sono la fonte più economica, e così noi ridurremo
quindi,
le bollette.
Per concludere, vediamo se ho capito, lei dice disaccoppiare è impossibile, quello che si può fare è, avendo una parte sempre più alta di rinnovabili, fare contratti che vadano a calmierare le oscillazioni e anche a essere più vantaggiosi come prezzo, perché contratti lunghi che possono fatti per l'industria, ma che possono essere
anche fatte per il retail, assolutamente sì,
perché tanto e del non, gas non ci libereremo mai fino in fondo, perché quello ti serve come cuscinetto.
Allora, questo è un altro tema. Allora, il tema del cuscinetto, cioè quella che si chiama la funzione di regolazione e flessibilità del sistema, che può essere sull'ordine del 10-20%, certamente nella prospettiva, diciamo, al 2040-2050 potrà essere svolta o dal gas con la cattura della CO2 o dal nucleare. Certo. I tempi sono quelli, ma nel frattempo, se noi continuiamo a generare energia elettrica col gas, noi rimarremo penalizzati, il nostro sistema produttivo sarà penalizzato. La dimostrazione concreta è il bando dell'energy release. È stato fatto un bando e c'è stata una richiesta tre volte superiore. Quel bando lì è possibile, sa perché? Perché lei sa bene che il vincolo alla restituzione dell'energia da parte di quelli che si impegnano a fornirla a 65 euro si fa con gli impianti rinnovabili solari. Allora, noi oggi dobbiamo creare le condizioni per un ulteriore salto in termini di capacità produttiva rinnovabile, che consentirà nella sostanza di migliorare le condizioni di prezzo della bolletta sia per le imprese che per le famiglie. Oggi purtroppo l'ecosistema
Per concludere, ho capito, sì. Lei dice l'unica cosa in questo momento, in attesa di arrivare poi nei tempi che abbiamo visto, a eliminare il gas e avere, perché devi avere comunque una parte di cuscinetto, perché non puoi basarti solo sulle rinnovabili.
Assolutamente.
Perché se poi inizi a avere cattivo tempo, siccità, poco vento, cosa fai?
Ci sono due elementi, mi consenta Barisoni, due elementi
importanti.
Le consento
poco perché sto chiedendo un programma. Sì, però sì,
stiamo sviluppando gli accumuli e si comincerà a investire in maniera importante sulle reti. La gestione delle reti intelligenti, grazie all'utilizzo della tecnologia, creerà molta efficienza nella gestione dell'energia.
Però insomma, lei dice in questo momento l'unica cosa che si può fare concretamente, realisticamente, è, con un sempre maggior apporto di rinnovabili, soddisfare una domanda sempre più ampia, per esempio negli energy release, che danno una garanzia di stabilità, di abbattimento e di riduzione anche dei costi, perché sono sul lungo termine. Ho capito, qualcuno mi dice il resto, guardi che le voci di consumo del gas incidono solo per un terzo, vabbè, a me interessava capire con chi lavora nel settore se è pensabile o no un disaccoppiamento duro e crudo, cioè che io pago una quota dell'elettricità che il sistema nazionale ha prodotto col gas, più o meno il 50%, e il resto però lo pago di meno perché è stato prodotto con idroelettrico, fotovoltaico e eolico. Mi è stato detto chiaramente da Girò che questo tecnicamente non è possibile, mi fido, e che la possibilità è un'altra: avere i contratti, avere questi bandi e avere più produzione di rinnovabili per soddisfare il maggior numero di di richieste, cosa che non siamo riusciti a fare. Grazie da questo punto di vista, perché io ascolto, dentro che qualcuno mi scriva, io ascolto i tecnici, mi interessa parlare con loro. Invece rimando domani l'approfondimento con la Camera di Commercio tedesca. Grazie a Giuseppe Argiro, amministratore delegato della Compagnia Valdostana delle Acque, nonché vicepresidente di Elettricità Futura. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.